tema che state facendo, se non mi sbaglio, il tema del banchetto, e a me è stato chiesto di parlare del banchetto nei libri sapienziali, cioè nella sapienza biblica. Cerco di non fare tanto una lezione, perché cerco semplicemente di trarre da questi libri qualche spunto che forse può essere utile per voi per riflettere su ciò che significa oggi mettersi a tavola, fare un banchetto alla luce di questo gruppo di testi biblici. E forse ci accorgiamo che questi libri non sono solo per addetti ai lavori, ma hanno qualcosa da dire un po' a tutti. Una premessa molto generale: il banchetto, cioè un pranzo di un certo livello, un pranzo non feriale, implica, se ci pensate bene, anche se è un banchetto ufficiale, implica comunque un atto di fede nella vita e nelle sue potenzialità. Diventa segno di festa, di accoglienza. Per partecipare a un banchetto devi comunque stare bene. Non mi sento bene, non ci vado. Devi essere accogliente di fronte all'invito che ti è stato fatto, devi farlo tuo. Tutti abbiamo l'esperienza di andare a banchetti dove non si voleva andare. Poi si sta male, non si riesce a parlare con nessuno, alla fine si torna con l'amaro in bocca. Convenire insieme, condividere il pasto, indica un esserci, una presenza, indica un posto da prendere a tavola, altra cosa non banale. A che posto mi siedo? Non tutti i posti sono uguali. Una persona non vale l'altra. Se mi trovo accanto il commensale sbagliato, il banchetto poi diventa difficile da gestire. Quindi il banchetto è simbolo di tante cose, eh? Simbolo della vita, della festa, del posto da occupare, della propria disponibilità, di solidarietà, di unità, e può essere segno di un'infinità di valori umani. E anche il parlare o meno a un banchetto. Pensate quando si va a quelle tavole dove c'è sempre uno che parla solo lui. Non so se vi è mai capitato. Il che per uno timido va anche bene, ma dopo un'ora che la stessa persona ti riversa nell'orecchio lo stesso discorso, ti va a gola anche attraverso anche il cibo migliore. Non è un caso che la Bibbia usi il banchetto spesso come metafora dei rapporti tra Dio e l'uomo. Nei Vangeli, come sapete, quando Gesù vuole parlare di com'è il regno di Dio, lo paragona a un banchetto. Quando Gesù vuole lasciare ai discepoli un segno della sua presenza, celebra una cena con loro. Una cena dove si mangia: prendete, questo è il mio corpo, bevete, questo è il mio sangue. Dunque il banchetto ha una vasta serie di simboli all'interno di tutta la Bibbia. Io mi limito semplicemente a vedere tre di questi libri sapienziali, tre aspetti diversi del banchetto. Parlerò del libro del Siracide, del libro della Sapienza e del libro dei Proverbi, che in realtà dovrebbe essere il primo in ordine cronologico, ma lo servo per ultimo. Nel libro di Giobbe di banchetto si parla poco, e nel Coelet farò una citazione. Cominciamo con il Siracide, perché? Perché nel libro del Siracide si trovano addirittura due capitoli che io vi ho riportato quasi per esteso nel foglio che vi ho dato, solo tolto qualche versetto un po' meno significativo, ma anche perché così tutto entrava in una pagina, c'è anche un motivo di sinteticità. Il Siracide è forse quello che più parla dei banchetti normali, cioè i pranzi, quelli a cui siamo abituati noi, matrimoni, battesimi, pranzi di Natale, di Pasqua, feste, compleanni, pranzi al ristorante, pranzi, cioè quelli in cui ci si mette il vestito per bene o comunque si va preparati a mangiare tanto. E come vedrete se leggete questi due capitoli, Ben Sira, che è un saggio di Israele, che scrive nel secondo secolo avanti Cristo, all'inizio del secondo secolo, ha in mente i banchetti in stile greco. Lui è un ebreo profondamente osservante, della fede ebraica, però quando poi si tratta di mangiare seguiva lo stile greco. Per chi non se lo ricorda, ma queste sono cose che si sanno, ricordate com'erano i banchetti in stile greco presi poi dai romani con lo stesso stile, i simposi. Ci si metteva intorno a una sala sui triclini, quindi semi sdraiati, in genere appoggiati sul braccio sinistro, si mangiava con la destra, serviti e riveriti da stuoli di servi solo per uomini, perché normalmente erano riservati a un pubblico maschile. E poi si parlava, si ascoltava musica e duravano ore e ore questi banchetti, no? Si cominciava la sera presto e si finiva a notte fonda. E Ben Sira, nonostante sia un ebreo, ama questo tipo di banchetto e dà una serie di raccomandazioni, per noi anche un po' strane, un po' inusuali, per come ci si deve comportare di fronte a una tavola ben imbandita. Immaginate, nel mezzo ci sono tutti i vassoi con tutte le pietanze già imbandite. Ora non dimentichiamo che i saggi in Israele sono persone molto pratiche e la saggezza nella Bibbia, la sapienza, e mi è capitato di dirlo anche in questa sede altre volte, non è tanto una questione intellettuale. Sono saggio perché ho studiato, quindi vengo qui all'università, prendo un paio di lauree, un master, un dottorato, e poi allora sì che sono saggio. No, sono saggio perché so vivere bene. E questo non si impara certamente all'università, si impara nella vita. Il che è consolante, perché per essere saggi a livello biblico le lauree a volte sono di peso, più che d'aiuto, perché ti illudono di sapere e poi in realtà, se mi si permette la parola di bassa lega, sei un cretino, più cretino degli altri, che magari sanno vivere bene anche senza tutti i tuoi titoloni. I saggi dunque sono questi. E allora, prima cosa, sentite cosa ti dicono. E questa è Bibbia, immaginate, queste cose non si leggono alla messa, ma immaginate in una messa cattolica di leggerlo come prima lettura e poi dire parola di Dio e vedere la reazione della gente. Sei seduto davanti a una tavola sontuosa, non spalancare verso di essa la tua bocca e non dire che abbondanza qui sopra. Non tendere la mano dove un altro volge lo sguardo, come si fa ai buffet del matrimonio, no? Vedi che uno ci ha messo già l'occhio, zoom, ci infili la mano prima che arrivi lorda a toglierti quella prelibatezza che hai già adocchiato. E non precipitarti sul piatto insieme con lui. Mangia da uomo frugale ciò che ti è posto dinanzi. Non masticare con voracità per non renderti odioso. Sii il primo a smettere per educazione. Non essere ingordo per non incorrere nel disprezzo. Sono tutti consigli di Galateo. Se siedi tra molti invitati, non essere il primo a tendere la mano. Io conosco un convento di frati, di cui non dirò il nome perché poi se no la cosa si risa, che usano mangiare mettendo sul tavolone tutto quello che la cucina porta, poi ognuno si alza e prende qualcosa. Ci sono due frati che sono già lì col piatto in mano prima ancora che arrivi il carrello con le cose della cucina, e non fai a tempo a metterlo che già lì ci hanno messo la mano dentro. Non sia mai che scappi qualcosa perché la cucina ha fatto due porzioni in meno, no? E poi ancora, per un uomo educato il poco è sufficiente, quando si corica non respira con affanno, si tenta anche di fare consigli, dare consigli salutisti. Il sonno è salubre se lo stomaco è regolato, al mattino ci si alza e si è padroni di sé. Il tormento dell'insonnia e della nausea e la colica accompagnano l'uomo ingordo. Se sei stato forzato a eccedere nei cibi, alzati, va a vomitare e ti sentirai sollevato. Perché sapete come facevano i banchetti greco-romani? Mangiavano fino a che il cibo non gli arrivava qui, poi andavano nel vomitorium, lì c'era il servo con la piuma d'oca che ti faceva vomitare, vomitavi, ritornavi e ricominciavi. Facevano così davvero, eh? per cui ti preoccupare, se hai mangiato troppo vai a vomitare e ricominci. Vedete come per noi questo è fuori da ogni logica, no? Ma questo significa che l'autore è calato nei panni di un uomo del suo tempo, facevano così, dice, cerca di comportarti con educazione, se poi eccedi sai come fare, no? C'è anche la stanza apposita. Molti lodano chi è sontuoso nei banchetti e la testimonianza della sua munificenza è degna di fede. La città mormora di chi è tirchio nel banchetto e la testimonianza della sua avarizia è esatta. Dunque, mi raccomando, se hai la possibilità, butta un po' di soldi nel banchetto, perché la gente altrimenti dirà che sei un tirchio. Non fare un catering da 20 euro a persona, almeno 40, perché altrimenti diranno, ma questo ha risparmiato anche sul mangiare. È strano trovare questi consigli nella Bibbia, no? Pensa, fai penitenza, non mangiare la carne di Quaresima, dai soldi ai poveri, no? Qui ti viene detto addirittura di buttare parecchi soldi nel banchetto, se no ti dicono che sei un avaraccio. Si vede bene come i saggi non sono quei moralisti che abbiamo in mente noi, sono persone pratiche che vadano al sodo, no? E dicono, beh, quando si tratta di mangiare bisogna mangiare, no? Quindi non devi venir meno a questi consigli. E poi continuano i consigli del Siracide e parlano dei ruoli nel banchetto. Nel mondo di allora erano più rigidi di quelli di adesso. Anche oggi, se si usa una tavola rettangolare, immaginate la tavola lunga rettangolare, mettersi a capo tavola è comunque un segno d'onore. Se mettono te, cominci a fare, no, ma perché io, mettiamo lui, quell'altro, c'è sempre un po' di discussioni, no? Capotavola era il capotavola, era la persona più importante del banchetto. Se ti hanno fatto capotavola, non esaltarti, comportati come gli altri, come uno di loro, quindi non ti montare il capo. Quando vai a un banchetto sei uno tra i tanti, chiunque ci sia, quando siamo a tavola siamo tutti uguali. Che è un buon consiglio questo, tra l'altro, non stare lì a pensare che siccome sei il primo ti arrivano le cose meglio. E poi un paio di consigli ancora più interessanti sul parlare o non parlare a tavola. Che si fa a tavola? A tavola si mangia, ma si parla anche. Qui bisogna dissentire con Camilleri quando fa dire al commissario Montalbano: quando parlo non mangio e quando mangio non parlo. Non è vero, perché a tavola si parla. Immaginate un banchetto dove nessuno apre bocca, no? Diventerebbe un po' un incubo dopo mezz'ora che stai lì con tutti zitti, senza che nessuno osi neanche dirmi passami il sale. A tavola si parla, ma come si parla? Il primo consiglio viene dato agli anziani, perché? Perché gli anziani sono quelli più ciarlieri, che spesso si attaccano a parlare, non si chetano più, no? Quindi devi proprio spengere. E allora Ben Sira dice, parla o anziano, poiché ti si addice, ma con saggezza, quindi non dire cretinate, e non disturbare la musica. Quindi, se vedi che c'è un po' di musichetta, non alzare la voce, non devi farti sentire per forza, non disturbare il clima che si è creato. Quando c'è un'esecuzione, non effonderti in chiacchiere e non fare il sapiente fuori tempo. C'è un bel canto, lascia che la musica suoni. Stai zitto e non devi per forza dire il tuo parere. Questo è un consiglio che trascende i banchetti, no? Fa vedere come la sapienza è fatta di tante piccole cose, come il saper parlare, il saper tacere, il non alzare la voce quando non è il momento, il sapere che la musica va davanti anche quando vorresti parlare te. Sigillo di rubino su un ornamento d'oro è un concerto musicale in un banchetto. Sigillo di smeraldo in una guarnizione d'oro è la melodia dei canti unita alla dolcezza del vino. Quindi ogni tanto lascia anche un po' la parola, ascolta la musica e beviti un po' di vino e vedrai che saremo tutti più contenti. Quindi al banchetto lasciati un po' andare, in maniera buona, eh? Lascia scorrere la musica. Immaginate la musica dell'epoca, non era certo quella di una discoteca, si può pensare. Lascia che la musica suoni e lascia che il vino scorra. C'è dunque un'alternanza tra parola, musica, bere. Il banchetto è un equilibrio di suoni, di sapori, di parole, è qualcosa di bello in cui la persona umana impara a vivere bene. E poi dall'anziano passa al giovane, il siracide. Parla, o giovane, se c'è bisogno di te, non più di due volte se sei interrogato. Compendi al tuo discorso molte cose in poche parole. Comportati come uno che sa e che tace a un tempo. Consiglio per i giovani: non esagerare, non metterti troppo nel mezzo, ascolta, impara, parla poco, con sapienza. E poi un consiglio che è più che da giovani e da anziani, ma immaginate di sentirlo dire a voi: comportati come uno che sa e che tace. Questo è grandioso, perché essere saggi significa sapere come vanno le cose, ma non essere sempre quello che le deve dire. A volte l'ascolto e il silenzio valgono più di mille parole dette a sproposito. E poi, ancora parlando ai giovani, dice il siracide: allora stabilita, alzati e non restare per ultimo, corri a casa e non indugiare, là divertiti e fa quello che ti piace, ma non peccare con parole arroganti. Per tutto ciò benedici chi ti ha creato, chi ti colma dei suoi benefici. La finale è improvvisamente religiosa. Al giovane viene detto: non fare troppo tardi, non esagerare, guarda l'orologio, che non esistevano, ma insomma, per capirsi, cerca di capire che ora è, torna pure a casa, divertiti, fai quello che ti piace, ma non peccare. Quindi divertiti ma senza peccare. Immaginate il consiglio del genitore al figlio, no? Divertiti ma non peccare. Fai quello che credi, ma fallo bene. E poi ringrazia Dio per i benefici che ti ha dato. Questi ultimi versetti sono stati citati, credo, per la prima volta da un papa nella Amoris Laetitia di Papa Francesco, che è andata a pescare questi versetti del Siracide per dire che ai giovani dobbiamo proporgli la gioia, no? Il messaggio diventa ancora attuale. Divertiti, sta tranquillo, cerca di non far peccati. È una parafrasi, se volete, di quello che poi riprese con parole un pochino diverse il San Filippo Neri, no? Quando diceva: state allegri ma non fate peccati. Ai suoi ragazzi diceva più o meno così. Dunque il banchetto è un momento d'allegria in cui devi lasciare un po' i freni dall'una e dall'altra parte. Questo, se ci pensate, non è niente di particolare o di sublime, sono consigli molto umani relativi allo stare a tavola, anche molto profani, senza tanti moralismi, ma finiscono addirittura con il benedire Dio per i suoi benefici. Il messaggio è: sappi godere la vita che Dio ti dà, non essere uno che butta via i doni che la vita ti offre, che cominciano dallo stare a tavola insieme. Non ti sentire in colpa, in altre parole, se stai a tavola con questo stile di festa. Questo per quanto riguarda il testo del Siracide. Il testo qui è ancora più lungo di quanto io vi ho messo, ma si vede che lui era molto preoccupato di questo stile dei banchetti. Vediamo ora un secondo esempio che ci porta a una visione del tutto diversa e improvvisamente molto più negativa. Allora, come adesso, noi sappiamo che non tutti i banchetti sono come il Siracide l'aveva in mente. Ai banchetti ci si ubriaca, si fanno degli eccessi, si sfora, come dire, e più si è giovani e più si tende a farlo. Il Libro della Sapienza usa l'immagine del banchetto per descrivere la figura degli empi, che ora introduciamo brevemente. E qui troviamo un aspetto ben diverso. Figure negative del banchetto nella Bibbia ce ne sono in realtà tante. Qui mi sono limitato a citare un versetto del libro del Coelet, al capitolo 10, versetto 16, dove il Coelet si lamenta verosimilmente sulla situazione del proprio governo, ma lo dice in generale così che non possa essere accusato di aver detto male di Tizio o di Caio. Povero te, o paese, che hai per re un ragazzo e i tuoi principi banchettano fin dal mattino. Dunque, disgraziata quella nazione i cui capi pensano solo a mangiare. Qui in senso metaforico, evidentemente, cioè il loro scopo è riempire la propria pancia e quindi pensare solo a se stessi. Oggi no, oggi immaginate i grandi potenti del mondo, mica pensano a se stessi, no, pensano solo al bene del proprio popolo, quindi oggi questo non succede più, lo dico con amara ironia, evidentemente, è molto peggio che ai tempi del Coelet, perché almeno a quei tempi il re doveva far finta di pensare un po' al paese, se no la gente gli si rivoltava contro subito, no? Oggi siamo oltre la spudoratezza. La Bibbia conosce spesso banchetti di re in questo senso negativo. Pensate al libro di Ester, al banchetto di Assuero, in cui c'è un'ostentazione di potenza e di vanagloria che non finisce più. Pensate al libro di Giuditta, il banchetto di Oloferne, che per il povero Oloferne finisce male perché Giuditta gli taglia la testa non appena lui è ubriaco fradicio. Pensate al libro di Daniele, col banchetto di Baltasar e le famose parole scritte dalla mano misteriosa sulla parete che preludono alla distruzione del regno, fino al Nuovo Testamento il banchetto per il compleanno di Erode dove viene tagliata la testa di Giovanni il Battista. Quindi ci sono tante immagini negative di banchetto. E questo dice, ma allora perché poi è stato scelto come immagine del regno di Dio? Perché? Perché le realtà umane sono esattamente queste, sono ambigue, possono essere belle ma anche brutte, dipende come le vivi. Puoi vivere bene il banchetto ma lo puoi trasformare anche in un'orgia, in un contrario di quello che il banchetto dovrebbe essere. E allora veniamo a questo secondo libro di cui parlo stasera, il libro della Sapienza. Piccola parentesi, vi ricordate? Il libro della Sapienza è l'ultimo libro dell'Antico Testamento nel senso cronologico del termine, l'ultimo ad essere stato scritto, e siamo in epoca romana, siamo cioè durante il regno di Ottaviano Augusto, quindi tra la fine del primo secolo avanti Cristo e gli inizi del primo secolo dopo Cristo. Augusto diventa imperatore nel 30-31 avanti Cristo, muore nel 14 dopo Cristo, quindi in quegli anni lì è stato scritto il libro della Sapienza in Egitto ad Alessandria. E al capitolo 2 questo saggio ebreo presenta i suoi avversari. I suoi avversari sono quegli ebrei che lui chiama empi, asebeis in greco, impius in latino, ma pensatelo in senso etimologico, non pio, non religioso, senza pietà religiosa, dunque noi diremmo atei, miscredenti, persone contro Dio. Questi empi sono quegli ebrei di Alessandria che hanno abbandonato la fede dei padri, la fede ebraica, per inseguire le sirene degli aspetti più bassi della cultura ellenistico romana. Quindi uno stile di vita fatto di ricerca di piaceri, senza nessun particolare valore, e con molta arte retorica l'autore della Sapienza in tutto il capitolo 2 del suo libro mette in bocca agli empi un loro discorso, quindi è come se lui ci presentasse quello che loro stanno dicendo. Vi ho riportato soltanto 4 di questi versetti, dal 6 al 9, ma nei primi versetti del capitolo 2 gli empi sono quelli che dicono: la nostra vita è breve e triste, non c'è rimedio quando l'uomo muore, siamo nati per caso e dopo saremo come se non fossimo mai esistiti. Siamo nati per caso, in greco c'è automatos, che è un avverbio che non significa automaticamente, come ci verrebbe in mente in italiano, ma casualmente, per caso. Dunque siamo nati senza una ragione e quando moriremo saremo come non fossimo mai esistiti. La vita è una scintilla nel soffio delle nostre narici. Una volta che si spenge questa, l'aria se ne va via come fumo, la nostra vita è come il passare di un'ombra. L'eco di questi testi arriva lontano fino alla nostra letteratura ed è subito sera, qualcuno se lo ricorderà, ai nostri poeti. La vita umana è breve, triste, casuale, quando muori sei finito, non c'è nulla. È una visione assolutamente moderna, perché oggi sarebbe condivisa da milioni e milioni di persone, no? Non c'è niente, altro che un puro caso, e quando si spenge l'ultima scintilla nel battito del cuore, fine, chiuso, non c'è più nulla. E termina il versetto 5, non c'è ritorno quando viene la nostra fine. Posto è il sigillo, nessuno torna indietro. La morte è l'ultima parola della vita. E allora cosa si fa se la morte è l'ultima parola della vita? Beh, c'è un'unica soluzione, godiamoci la vita come se fossimo giovani finché si può. Dopo non ci sarà più niente. E scrive il nostro autore del Libro della Sapienza, o meglio, mette in bocca agli empi, al versetto 6, è quello che avete nel vostro foglio, su dunque godiamoci i beni presenti e approfittiamo delle cose create con l'ardore della giovinezza. Saziamoci di vino costoso e di profumi e non lasciamoci sfuggire il fiore della primavera. Coroniamoci di boccioli di rose prima che appassiscano. Nessun prato si salvi dalla nostra orgia. Lasciamo dappertutto i segni del nostro piacere, perché tale è la nostra parte, questa è la nostra eredità. Eredità, parte, sono termini che per un ebreo hanno un assoluto valore teologico. Pensate ai salmi, mia parte di eredità è il Signore, Salmo 16. Parte di eredità è la parte di terra promessa che Dio riserva a Israele nel libro di Giosuè. Qui qual è la mia parte, la mia eredità? È il gioire della vita come posso, quando posso e più che posso. Tutto il resto non conta. Con l'ardore della giovinezza, quindi anche se ho 40, 50 anni all'epoca, 60 all'epoca non si riusciva a arrivare se non raramente, ma anche se sono un po' anziano, devo comportarmi come se fossi ancora giovane. Sembra di vedere Amici miei, atto terzo, se qualcuno se lo ricorda, quando anche da vecchi, è amaro quel terzo film, no? Vogliono continuare con le zingarate pur non avendo più l'età per poterle fare, no? Finché alla fine cominciano loro stessi a morire e uno di loro scherza anche sul letto di morte. E viviamo la vita dunque così, con l'ardore della giovinezza. Tra l'altro, approfittiamo delle cose create. Questi sono ebrei e sanno bene che il mondo è creatura. Se è creatura è un dono che ti è fatto dal creatore, ma loro se ne vogliono approfittare. Il testo è scritto in greco, il Libro della Sapienza, in greco c'è il verbo kraomai, che significa usare, ma in malam partem abusare. Si potrebbe anche tradurre abusiamo delle cose create, ma nel senso sessuale del termine, violentiamo le cose create. Ovvero la logica di queste persone è che il creato serve per il mio piacere personale. Dunque faccio violenza al creato purché ne possa ricavare una qualche soddisfazione. Il testo è retoricamente carico, ma esprime l'idea che il banchetto serve per godersi la vita finché si può. I boccioli di rose sono un segno che siamo al banchetto, perché nei banchetti in stile greco-romano gli invitati venivano coronati di rose come segno di accoglienza. In particolare se era un banchetto dionisiaco, dove i limiti venivano ampiamente superati. Poi si nomina il vino costoso, elemento cardine dei banchetti. Senza vino il banchetto neanche si comincia. E è interessante che il testo greco non dice costoso, alla lettera dice pulutelès, che sarebbe di molto valore, di molto pregio. Ma questo termine si trova nei papiri di epoca greco-romana, scritti ad Alessandria d'Egitto, per indicare che i romani, oltre alle tasse e all'esercito, che erano le prime cose che i romani portavano, il resto contava sempre meno, una delle cose che avevano portato era la italiche poliuteleia, cioè il lusso italico, perché i romani erano, cioè, queste cose non potevano vivere senza. E dunque dietro c'è anche una polemica, zitta zitta, che l'autore fa contro quegli ebrei che vanno a cena dai ricchi romani a bere il loro falerno, i loro vini raffinati, i loro vini costosi, invece di vivere secondo la tradizione dei padri. C'è anche un po' di polemica verso questo stile di vita che l'autore della Sapienza sente lontano. E poi nei banchetti, ci sono i profumi, ci sono i fiori, c'è il vino, il cibo è dato per scontato, ma cosa non può mancare in un banchetto simile, specialmente se dionisiaco? È evidente il sesso. E qui dov'è il sesso? Nessun prato si salvi dalla nostra orgia. Nessun prato, che c'entrano i prati? Qui bisogna avere un minimo di cognizione della letteratura alessandrina. Io ringrazio indirettamente il mio vecchissimo professore di latino e greco del liceo, che poverino è stramorto da un pezzo, ma che all'epoca ci faceva leggere gli epigrammi, che so, di Teocrito o di Apollonio Rodio, questi testi alessandrini, Callimaco, e però ci diceva: ragazzi, le antologie non c'è tutto, quelle scolastiche, perché hanno scritto anche cose che non sono adatte, per cui le antologie non... Allora, mente dal liceale 17enne, quali saranno le cose che non sono adatte? A quell'epoca non esisteva internet, non c'erano i telefonini, c'erano solo i libri di carta, però il liceo Dante a Firenze aveva una buona biblioteca che gli studenti potevano frequentare. Allora andai a prendere, io che ero quello bravo che gli piaceva il greco, i testi di Callimaco, Teocrito, Apollonio Rodio in biblioteca, in greco, perché non esistevano ovviamente in traduzione, e mi cimentai a tradurre 3 o 4 epigrammi erotici per i miei compagni di classe. Oggi sarebbe erotismo da quinta elementare, ma però erano comunque epigrammi erotici che per un liceale degli anni 70 facevano chic, no? Dare a compagni di classe le traduzioni degli epigrammi erotici di Teocrito, Callimaco e Apollonio Rodio. E in quegli epigrammi il prato è metafora costante del sesso femminile. Dunque, avete capito cos'è? Dunque, nessun prato si salvi alla nostra orgia, significa che tutte le donne le sono nostre. Ce le prendiamo tutte, quindi c'è il vino, ci sono i profumi, c'è il sesso, il banchetto, c'è uno stile di vita vissuto oltre i limiti, perché questa è la nostra parte, questa è la nostra eredità, questo è il nostro piacere. Non c'è altro modo di vivere se non godendoci la vita finché si può. Questo è un esempio di banchetto all'incontrario, cioè di un banchetto che distrugge la vita invece di costruirla. Sarebbe interessante, leggendo, continuando a leggere il capitolo 2, vedere come al versetto 10 gli empi introducono un terzo aspetto. Primo aspetto, la vita non ha senso. Secondo aspetto, questo, godiamoci la vita con i banchetti. Terzo aspetto, eliminiamo i poveri, i vecchi e i deboli, perché la debolezza è inutile. La nostra forza è regola della giustizia, che è una citazione all'incontrario di Platone, dove nel Critone Socrate dice che è piuttosto la giustizia che la regola della forza. Questi sono empi che leggono Platone e loro vesciano. È un testo complesso questo. Dunque, eliminiamo le categorie deboli, quelli che oggi il Papa chiamerebbe gli scarti, quelli che non servono, li facciamo fuori, dov'è il problema? No? Chi non serve lo eliminiamo, è la logica che vive il nostro mondo, magari noi per primi, a volte senza accorgersene. I deboli vanno tolti di mezzo. perché finché ci sono i deboli non mi posso godere la vita appieno. E loro mi interrogano, mi provocano, in qualche modo chiedono aiuto, ma se io voglio godermi la vita senza freni, deboli, via, così il banchetto è solo per chi ha i mezzi per poterlo fare. Questo è il capitolo 2, che è il contraltare di Bensira. Da una parte Bensira ci ricorda il banchetto in positivo, dall'altra la Sapienza ci ricorda come nelle realtà umane è anche possibile rovinare quello che potrebbe essere un bel gesto, pranzare insieme. Come tutte le realtà umane, dicevo, la realtà è ambigua. E veniamo così a un terzo esempio di banchetto, questo forse un pochino più conosciuto, anche perché questo è un testo che si legge anche a livello liturgico, nell'inizio del capitolo 9 del libro dei Proverbi, il banchetto della Sapienza. Il libro dei Proverbi è stato scritto molto prima rispetto alla Sapienza e al Siracide, diciamo tra il V e il IV secolo avanti Cristo nella sua composizione finale, quindi diverse due o tre centinaia di anni prima rispetto a questi testi. E forse ricorderete, una delle caratteristiche del libro dei Proverbi è il presentare la Sapienza come una figura femminile. Donna Sapienza, che nei primi 9 capitoli del libro dei Proverbi prende la parola per 3 volte, al capitolo 1, al capitolo 8 e poi qui al capitolo 9, e l'ultimo di questi 3 discorsi lo fa per invitare la gente a un grande banchetto che lei sta proponendo a tutti. E allora ci domandiamo perché il discorso della Sapienza si chiude su questa metafora del banchetto e che senso può avere il banchetto della Sapienza. È un testo anche un po' intrigante perché ancora oggi non è stato pienamente compreso o comunque lo si discute ancora. La Sapienza, dice il versetto 1, ha costruito la sua casa, ha intagliato le sue 7 colonne, ha macellato i suoi animali, ha preparato il suo vino. Sì, ha imbandito la sua tavola, ha mandato le sue serve e proclama sui punti più alti della città: chi è inesperto si volga qui, a chi è privo di senno essa dice: venite, mangiate il mio cibo, bevete il vino che io ho mescolato, abbandonate l'inesperienza e vivete, andate dritti per la via dell'intelligenza. Al cuore c'è dunque l'invito a venire a mangiare a un banchetto che all'inizio sembra sontuoso, si parla di animali macellati, di tavola imbandita, di vino preparato, e poi alla fine sembra che sia soltanto un banchetto di cibo e vino, senza più tante altre specificazioni, ma comunque è un banchetto. Allora, alcuni dettagli per capire questo testo. La Sapienza ha costruito la sua casa, ha intagliato le sue 7 colonne. È una metafora, un simbolo, di che cosa però? Qual è la casa della Sapienza e perché 7 colonne? Gli interpreti antichi si sono sdati a cercare di capire quali fossero queste 7 colonne, a seconda che fossero ebrei o cristiani. E allora i 7 giorni della settimana, che so io, e per i cristiani 7 sacramenti, 7 doni dello Spirito Santo. Ci hanno infilato di tutto, no? Quando senti il 7 parte il file collegato col 7 e quello che ti viene in mente lo tiri fuori. Questo è il difetto di tante interpretazioni della Bibbia, che andiamo per associazione di idee, senti una parola, ne richiama un'altra e subito ci infili quello che a te sembra che nel testo ci sia. Una delle regole che ho imparato fin da giovane studente, mai mettere nel testo quello che l'autore ha inteso tenerne fuori. Bisogna chiederci cosa voleva dire lui, che cosa noi pensiamo che lui volesse dire. Allora, la casa è metaforica, evidentemente, perché la Sapienza stessa è una figura metaforica, non è una figura in carne e ossa. Cosa rappresenta questa casa della Sapienza? L'indizio sono le 7 colonne. Ora, chi di voi ha letto per intero il libro dei Proverbi si è accorto che al suo interno il libro dei Proverbi è diviso da 7 titoli, si vede proprio, 1-1, 10-1, 22-17, vi risparmio le citazioni perché le trovate semplicemente scorrendo la vostra Bibbia, sono 7 raccolte che sono state messe insieme in un secondo tempo in maniera, oggi diremmo, editoriale. Immaginate, voi pubblicate un libro con 7 contributi diversi e gli mettete 7 titoli e poi date un titolo unitario al libro stesso. Le 7 colonne della casa sono le 7 raccolte contenute nel libro. Dunque la casa della Sapienza è il libro che state per leggere. È come se la Sapienza dicesse: guardate che questo libro che avete in mano, il libro dei Proverbi, è la mia casa. Entrateci dentro, leggetelo, fatelo vostro e sarete in casa mia. Questa è la casa della Sapienza. E da qui si capisce anche che il banchetto, il cibo, è quel che c'è nella mia casa, cioè è il messaggio del mio libro, è la parola che io vi sto dando. Ma ora a questo ci arriviamo. Un banchetto dunque fatto di animali, di vino e poi più avanti di cibo e di vino mescolato, dettaglio che ci rivela come il tempo di allora è diverso dal nostro, mescolare il vino. Nessuno beveva vino puro nell'antichità, nemmeno i romani. Si beveva sempre allungato con l'acqua, a volte scaldato, o più spesso speziato, per cui c'era uno schiavo che era addetto a preparare i calici di vino per poi poterli portare con un messale. Il vino puro non piaceva, non usava. Ci mettevi sempre dentro o acqua o altre cose. Mescolare il vino dunque è un'attività particolare per i banchetti di un certo livello. Il vino puro lo bevano gli schiavi o i soldati o quelli che non hanno tempo per queste cose più buone. Dunque un banchetto, una certa raffinatezza. Un banchetto, ora ci ritorniamo su questo mangiare e bere, un banchetto a cui sono invitati tutti, senza distinzioni, perché le serve di questa Sapienza vanno sui punti più alti della città. Immaginate una città medio orientale come è Gerusalemme, tipo Roma, fatta di monti e colli, quindi vai sui punti più alti e da lì ti fai sentire anche da chi sta sotto e inviti le persone a venire. In particolare le categorie più invitate sono gli inesperti e gli stupidi. Chi è privo di senno, alla lettera chi è privo di cuore, noi diremmo di cervello, di senno, e gli inesperti. Gli inesperti sono i giovani. Per il libro dei Proverbi, gioventù uguale inesperienza. Oggi si è un po' rovesciato il paradigma, no? I miei nipoti che ora viaggiano tra i 25 e i 30 anni mi guardano con aria di commiserazione e mi fanno: zio, la serie non capisci niente. Oppure quando vogliono essere ancora più cattivi mi fanno: ok, boomer. Se non capite questa vuol dire che siete appunto boomer. Perché pensano che ormai hanno un'esperienza tale che noi poveri ultra sessantenni siamo già nel mondo di là, no? Nel mondo antico non era così. Si sentiva molto forte il fatto che l'anziano ha da insegnare al giovane, il che è vero anche oggi, tra l'altro, perché l'esperienza della vita non si acquisisce con i telefonini, grazie a Dio, e nemmeno con l'intelligenza artificiale. E il giovane è inesperto, dunque sono i giovani e gli stupidi, che sono le due categorie da educare nel libro dei Proverbi, anche se con gli stupidi, dice il libro dei Proverbi, è molto difficile riuscirci. La Sapienza invita specialmente quelli che hanno bisogno e invita a bere, a mangiare questo cibo. Un cibo che dunque è metafora della sua stessa parola, del suo messaggio. Ora la Sapienza nel capitolo 8 si è presentata come figlia di Dio, figlia di Yahweh, del Signore. Dunque la parola della Sapienza è in fondo parola stessa di Dio. È come se ti venisse detto: guarda, questo banchetto c'è un cibo che è quella parola che attraverso la Sapienza ti giunge da Dio stesso. È un testo che gioca su queste metafore. È una metafora che la Bibbia conosce molto bene, la metafora parola-cibo. Pensate già alla Torah, al Deuteronomio, testo famoso, Deuteronomio 8:3. Non di solo pane vive l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca del Signore. Pensate al testo di Amos, questo è un meno noto ma è bello, Amos 8:11, dove Amos dice: manderò nel paese non la fame di pane o la sete di acqua, ma la fame e la sete di ascoltare la parola del Signore. Allora vagheranno da un paese all'altro per ascoltare la parola del Signore, ma non la udiranno. Verrà cioè un tempo in cui la gente sarà così malvagia che anche di fronte all'evidenza della parola di Dio non la vorrà più ascoltare, pur avendola di fronte. E poi pensate ancora a Isaia 55, questo è un testo che almeno al cattolico è più noto perché è la quinta lettura della notte di Pasqua. O voi tutti assetati venite all'acqua, mangiate senza denaro e senza spesa vino e latte. Perché spendete denaro per quel che non è pane? Ascoltatemi e voi vivrete. Lì il pane è la parola di Dio trasmessa dal profeta. Qui il pane e il vino sono la parola di Dio trasmessa dalla sapienza. Se accolgo questo banchetto, mangio questa parola, e il mangiare significa concretamente far propria la parola, allora abbandono l'inesperienza. Poi guardate l'inizio del versetto 6. Abbandonate l'inesperienza e vivete. Questo è un imperativo, non è una conseguenza. È come se la sapienza ci dicesse: ma vivete una buona volta, smettetela di buttar via la vita, vivete. E per vivere cominciate a ascoltare questa parola, cioè a mangiare questo cibo. La metafora del banchetto è importante perché Ben Sira in questo ci aiuta. Il banchetto è il luogo di ascolto, di convivialità, il luogo di festa, il luogo di vita, il luogo di accoglienza dell'altro, l'anziano non esagera con le parole, il giovane si comporta bene, è il luogo dove si creano rapporti umani. E dunque il libro dei Proverbi fa presto a usare questa metafora del mangiare e del bere come metafora della festa per accogliere la sapienza, della vita che ne consegue, dell'amicizia che ne può nascere, dell'accoglienza o del rifiuto. Il cibo in questo banchetto è la parola stessa della sapienza, che poi è parola di Dio. Questo testo del libro dei Proverbi è certamente, almeno in germe, dietro alla base di quei grandi testi del Vangelo di Giovanni, quelli del capitolo 6, sull'invito che Gesù fa a mangiare del suo corpo e del suo sangue. Gesù può usare questa metafora perché dietro di sé ha questi testi dell'Antico Testamento nei quali la sapienza invita a mangiare il suo pane, il suo cibo, a bere il suo vino. Sono testi che poi Gesù potrà riprendere con altre conseguenze, e con altri significati, ma non erano del tutto ignoti all'orecchio del pubblico ebraico, perché già conosceva testi come quello del libro dei Proverbi, il sedersi a mensa con la sapienza. Del resto, nel libro dell'Apocalisse c'è un versetto particolarmente interessante e anche bello, anche solo dal punto di vista poetico, nel quale Gesù, il Gesù risorto dell'Apocalisse, descrive lo stare con i suoi amici, con i suoi discepoli, come stare a pranzo con un commensale particolarmente caro. E Apocalisse 3:20, quando in bocca al Cristo risorto il veggente dell'Apocalisse mette queste parole: ecco, io sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e mi apre la porta, io verrò da lui, cenerò con lui ed egli con me. Anche qui c'è dietro questa metafora del banchetto come festa e come condivisione, anche come ascolto. E potremmo concludere questa riflessione si potrebbe concludere ricordando che questa brevissima carrellata sui banchetti nella letteratura sapienziale ci ricorda che la fede biblica non è una questione di verità da credere, e neppure all'incontrario di emozioni interiori o di mistica che ci porta a volare chissà quale cielo lontano dalla terra. È una fede incarnata, legata ai corpi, alla storia, all'esistenza, una fede che parte dal saper mangiare con l'altro, è quello che faceva Gesù del resto, no? Forse non è un caso che nel Vangelo di Giovanni, che pure sembra tanto mistico, la prima cosa che è narrata di Gesù, proprio la prima in assoluto, sono le nozze di Cana, che non sono nozze finte, sono nozze vere, nel senso che Gesù era davvero lì a una festa reale, che poi dopo acquisti in un altro senso, questo è ovvio, ma il punto di partenza è umano. E questo può essere interessante per una società ormai superficiale, sbrigativa, che ingurgita a caso cibi come un fast food, I nostri centri, io conosco Padova abbastanza di rintezzo, ci sono venuto un sacco di volte, ma ho l'impressione che stia succedendo come a Firenze, che dove ti giri ci sono locali per mangiare, e questo mangiare non è il mangiare padovano classico, è un mangiare dalla piadina a qualsiasi altra cosa. A Firenze adesso va di moda il mangiare orientale, quello arabo, vedere un kebab in Piazza Duomo a Firenze in effetti è un attimo stona col fatto che prima c'era la friggitoria, il trippaio, quello che vendeva le frittelle di riso. Il cibo rivela quello che sei, no? Rivela la tua concezione del corpo, della vita. Metteteci poi lo spreco che noi facciamo, metteteci il fastidio che proviamo quando ci dicono che il mondo patisce la fame, a noi che ce ne importa, metteteci l'ospitalità che non sappiamo più fare, forse noi sì, ma la maggior parte no. Il cibo ha una sua dimensione simbolica ed ha una sua spiritualità. C'è una spiritualità del mangiare che i libri sapienziali in qualche modo ci rivelano. Per questo ritornare anche a un saper condividere in un certo modo i banchetti, e qui ritorniamo a Ben Sira, è un passo per poi condividere il banchetto della sapienza, che è qualcosa di diverso ma che presuppone il primo. Bene, con questo io mi zittisco.